ci sediamo. Due cose, tre le diciamo di quello che abbiamo detto nella serata scorsa. Eravamo al capitolo 18, l'incontro dei tre angeli, dei tre personaggi che arrivano alla tenda di Abramo, l'annuncio della nascita di Isacco. Ricordate il dialogo tra questi tre personaggi che poi si identificano in un unico personaggio, cioè in Dio, che dialoga con Sara, assente, che è dietro la tenda, alla presenza di Abramo. Quindi Dio che sta parlando con Sara e con i pensieri, perché legge anche i pensieri di Sara, ma in realtà ha davanti Abramo. E quindi Abramo deve ascoltare anche lui quanto si stanno dicendo, compresa la risata che Sara smentisce di aver fatto. Di fronte alla domanda "dov'è Sara, tua moglie?", forse Dio dice ad Abramo hai dimenticato colei che hai a fianco. E qui ricordate che insomma abbiamo abbozzato anche un tentativo di lettura, cioè la difficoltà di Dio, ricordo sempre c'è il foglietto là in fondo per seguire, la difficoltà di Dio non è quella di far nascere Isacco, ma piuttosto di riportare Abramo e Sara a credere a che questo sia possibile. Sara dice di sé: sono un vestito che cade a pezzi, ricordate la parola avvizzita, un vestito che cade a pezzi, e non provo più quello che dovrei provare, cioè il piacere sessuale. E qui ha, come dire, si capisce che probabilmente la vita intima tra Abramo e Sara è finita molto tempo prima. E allora forse questi 25 anni dall'annuncio della discendenza alla nascita del bambino, questi 25 anni forse non sono stati dettati dalla lentezza di Dio, quanto piuttosto dalla non partecipazione di Abramo e Sara, o forse ancora di più di Abramo, e quindi la sua sfiducia. Abbiamo detto anche questa cosa qua, perché ci fa bene, noi a volte imputiamo a Dio la sua lentezza, ma a volte invece la sua lentezza in realtà è la nostra non convinzione. Sul riso di Sara abbiamo detto che Dio riesce comunque a far ridere questa donna, e guarda caso questo sorriso forse sblocca Sara, la sblocca alla vita, perché difatti poi rimarrà incinta. Tutta questa cosa però avviene dentro una tragedia che si sta per scatenare, la distruzione di Sodoma, ok? Con tutto il racconto tremendo, abbiamo detto, eccetera. Abbiamo spiegato un po' anche questa interpretazione riguardo l'omosessualità, da dove viene, ecco, abbiamo detto che non è un racconto che fonda la condanna dell'omosessualità, quindi che si parli anche di questo sì, ma non è questo. E Abramo cambia zona, e ricordate poi l'episodio delle figlie di Lot che vanno a letto con loro padre per essere messe incinta, la nascita dei Moabiti e dell'altra tribù, che adesso mi sfugge, vabbè, le due tribù amiche di Israele. E poi Abramo che cambia zona. Adesso andiamo un pochino, siamo qua, allora, giusto un attimo il tiro, ve lo faccio vedere questa schermata, perché vediate visivamente l'effetto, cioè l'effetto è questo, è il capitolo, il famoso capitolo 21, dove finalmente arriviamo alla nascita di Isacco. È il punto di svolta di tutta la storia, è il punto principale, è il compimento delle promesse, è il risolversi di tutte le ansie, di tutte le attese, di questi 25 lunghissimi anni. Ma il racconto in sé è così privo di enfasi e non risulta per niente eccezionale. Notate l'effetto grafico. Allora, questi 7 versetti, ad essere precisi 5 versetti, riguardano la nascita di Isacco. Adesso andremo a leggerli. 2 versetti dicono qualcosa su Sara. Mettiamo 7 versetti, ok? Su 33. Guardate la sproporzione della descrizione della nascita di Isacco con tutto il resto. Che cos'è tutto il resto? Una trattativa di Abramo con questo Abimelech, un re cananeo, riguardo ai suoi territori, cioè Abramo che cerca di convincere questo re a dire: guarda, se io scorrazzo per le tue terre, per favore non mandarmi l'esercito. Tutto un discorso per arrivare alla fine, dove dice che Abramo visse come extracomunitario, come forestiero, nel territorio dei Filistei per molto tempo. Quindi ancora un Abramo che non ha comunque una dimora, che continua a girare. Bene, i versetti riguardanti la nascita di Isacco non sono in primo piano, va bene? Non sono in primo piano. Ah, vi faccio vedere qui. Allora, questo è Gerar, ecco la zona dove va, dove c'è l'Abimelech, lungo la striscia di Gaza, eccola qui, quella che oggi si chiama la striscia di Gaza. Siamo verso l'Egitto, una zona di passaggio che comunica con l'Egitto. Quindi siamo in questa zona qui, il racconto ci presenta la nascita, ma è un racconto schiacciato, cioè la nascita di Isacco è veramente sacrificato dentro tutta questa storia di Abimelech. La domanda è: possibile che l'evento che rappresenta il punto più alto di tutta la storia venga raccontato con un semplice intervallo sullo sfondo di una storia altra? Perché il problema è anche questo: al capitolo 20, qui siamo al 21, già si comincia a parlare di sto Abimelech, perché è quello da cui Abramo e Sara vanno, e succede la stessa storia del faraone, cioè spaccia Sara per sua sorella, tutto sto casino, Dio avvisa Abimelech, guarda che sei con una donna che non è tua, Abimelech che casca le nuvole, chiama Abramo: cosa mi hai detto? Mi hai detto che è tua sorella. E lì, ricordate, abbiamo scoperto che in realtà è anche vero, cioè sono fratello e sorella da parte di padre, cosa che noi non sapevamo, che nessuno credo normalmente ricorda. Compare solo qui questa notizia, quindi per dire che la storia di Abimelech parte al capitolo 20 e finisce al capitolo 21. Dentro questo mare di versetti, 5 versetti per dire la nascita di Isacco. Ok? Cinque versetti schiacciati da una parte dalla distruzione di Sodoma, l'incesto delle due figlie per fare i Moabiti e gli Ammoniti, ecco. E poi Abramo che ancora si allontana da casa sua, come aveva fatto in Egitto, e dall'altra parte avremo la cacciata di Ismaele e Agar, perché adesso vedremo, c'è la festa e li manda via di nuovo. Il cosiddetto sacrificio di Isacco, capitolo 22, tremendo, e la morte di Sara. Cioè, in mezzo a tutta sta tragedia ci sono sti 5 versetti della nascita di Isacco, messi là, schiacciati. Morale della storia: intorno alla nascita di Isacco non sembra esserci nulla, nulla da festeggiare. Cioè, uno dice, si fa la festa, non c'è nulla da festeggiare, una serie di problemi, va bene? Adesso andiamo a vedere invece in maniera un pochino più da vicino. Il Signore visitò Sara, capitolo 21, come aveva detto, e fece a Sara come aveva promesso. Sara concepì e partorì ad Abramo un figlio nella vecchiaia, nel tempo che Dio aveva fissato. Abramo chiamò il figlio suo che gli era nato Isacco, che Sara gli aveva partorito. Abramo circoncise suo figlio Isacco quando questi ebbe 8 giorni, come Dio gli aveva comandato. Abramo aveva 100 anni quando gli nacque il suo figlio Isacco. Punto. 5 versetti. Poi, allora Sara disse: motivo di lieto riso mi ha dato Dio, chiunque lo saprà riderà lietamente di me. Poi disse: chi avrebbe mai detto ad Abramo che Sara avrebbe allattato figli? Eppure gli ho partorito un figlio nella sua vecchiaia. Questo è quanto, questo è il racconto, una narrazione estremamente essenziale, serie di eventi che si succedono velocemente, tutto si svolge come promesso da Dio. Nella narrazione non ci sono descrizioni particolareggiate né enfasi. La nascita del bambino è detta ma non mostrata. Ricordate la nascita di Ismaele, le gambe aperte di Sara, in mezzo alle gambe aperte di Agar, tutto un no. Questa nascita è detta ma non mostrata, cioè tu leggendo non hai una scena davanti, è detta ma non mostrata, in primo piano come sarebbe stato naturale per un evento così importante. Dopo capitoli interi che si occupavano dell'evento, la nascita di Isacco in solo 5 versetti, viene concepito, nasce, gli viene dato il nome, è circonciso, fine della storia. Questo è un racconto che non lascia trasparire né sorpresa, né meraviglia, né segnali di gioia, né ringraziamenti. Vediamo il testo un attimino meglio, versetti 1 e 2 mettono al centro della scena Dio e Sara. Dio è l'assoluto protagonista della nascita di Isacco, è lui che prende l'iniziativa e sorprendentemente, attenti bene, interloquisce con Sara e non con Abramo. Visitò Sara e fece a Sara. Abramo, versetti 3 e 5, silenzioso, freddo esecutore del volere di Dio riguardo al nome e alla circoncisione. Versetti 6 e 7, torna Sara al centro della scena, con parole di cui l'interpretazione non è così sicura come potrebbe sembrare. Ecco, questo è il punto. L'interpretazione delle parole di Sara, lieto riso mi ha dato, è da vedere. Abramo torna sullo sfondo della scena. Il primo dato che attira l'attenzione è che questo bambino è certamente il figlio promesso da Dio. Non è consentito avere dubbi su questo. Guardate l'insistenza di questa affermazione. Il narratore ha sentito il bisogno di rimarcare più volte che questo bambino è il figlio promesso. E va bene. Il secondo dato che sorprende noi lettori è la centralità di Sara nel racconto e dall'altra parte il silenzio assoluto di Abramo. Qui il nome Sara compare 6 volte, quello di Abramo 5. Ma al di là della questione numerica, il rapporto diretto con Dio, che era esclusivo di Abramo, perché era sempre Abramo che aveva trattato con Dio, adesso coinvolge solamente Sara. Ciò che disturba il lettore, noi, è che Abramo non sembra aver nulla a che fare con la figura di un uomo che per tutta la vita aveva desiderato questo momento. Cioè non emerge nulla di tutto questo. C'è invece una cosa, che Abramo entra in scena, fa questo e quello, poi se ne va e non dice niente. Il nome del bambino è dato non da Abramo ma da Dio stesso. Ancora un'altra caratteristica è l'insistenza con cui il testo afferma che il bambino è il figlio di Abramo. 3 volte il figlio suo, Isacco, il suo figlio, circonciso il suo figlio, gli nacque il suo figlio. Perché? Forse per togliere il dubbio che questo concepimento sia opera di Abimelech, dove Sara era andata a partecipare al suo harem. Però ci aveva detto l'autore al capitolo 20 che Abimelech non si era ancora accostato a lei, perché questo serviva l'harem, come ben sapete, no? Quindi l'autore forse vuole dirci che non pensi che sia figlio di qualcun altro. La parola più ripetuta in questa scena è ben, che vuol dire figlio, messa in bocca a Sara, a Dio e al narratore che ce lo racconta. L'unico personaggio che non pronuncia mai la parola figlio è Abramo, anche se questo brano tutto per ben 10 volte si ribadisce che Isacco è suo figlio, ma lui non lo chiama ancora figlio. Ma andiamo a vedere adesso la risposta, i versetti 6-7, ecco la questione del nome. Parole di Sara. Sara è l'unico personaggio che prende la parola, no? Abbiamo visto. Motivo di lieto riso mi ha dato Dio, chiunque lo saprà riderà lietamente di me, perché si giocherebbe sulla parola Isacco. Isacco vuol dire sorriso. Fine. Alla lettera, il testo ebraico dice più semplicemente: una risata mi ha fatto Dio, chiunque lo saprà riderà di me. L'interpretazione che leggiamo in chiesa della CEI di questo ridere di Sara e di Dio, a cui viene aggiunta motivo di lieta, di lieto riso, e poi lietamente riderà di me, è una interpretazione possibile, cioè quella che noi leggiamo in chiesa non è sbagliata, è una delle interpretazioni possibili. La Chiesa ha ritenuto che sia l'interpretazione più giusta. Perché? Perché si gioca sul fatto che Isacco è il figlio atteso, quindi esprime proprio la gioia, eccetera, della nascita, preannuncia quello che sarà l'evento del Messia, eccetera, eccetera. È una traduzione giusta, però è giusto sapere, almeno una volta in vita, che ci sono altre traduzioni. Andiamo a vederle. È una lettura possibile. Le due precedenti risate, quella di Abramo e quella di Sara, non erano tanto risate di gioia. Ambedue fatte di nascosto, e per giunta quella di Sara un po' irriverente nei confronti di Dio. Ora, si non si può escludere, anzi è probabile che ci sia dell'ironia nella frase di Sara. Anche altri autori hanno messo in discussione la lettura totalmente positiva del ridere, cioè che questa frase Sara la dice con ironia, motivo di gioia mi ha dato Dio, chiunque riderà di me, cioè, capito, in tono così, in tono di scherno. Anche altri autori dicono questo. È interessante vedere come, quando hanno tradotto l'Antico Testamento dall'ebraico al greco, 250 anni prima della nascita di Cristo, la cosiddetta traduzione dei 70, okay, sarebbe l'Antico Testamento in greco, okay, perché era stato scritto in ebraico prima, okay, quindi in greco, loro dicono una cosa diversa. Dicono, disse Sara, una risata a me fece Dio, ma nella seconda parte cambia il verbo. Chiunque infatti udrà si rallegrerà con me. Il cambio del verbo da ridere a rallegrarsi conferisce un senso positivo alle parole di Sara. Andiamo a riassumere allora. Questa è la traduzione che leggiamo noi. Motivo di lieto riso, chiunque lo saprà riderà lietamente di me. Testo tradotto in greco, 250 avanti Cristo. Una risata a me fece Dio, chiunque infatti udrà si rallegrerà con me. Cambiano questo, perché sarebbe uguale riso, riso, invece mettono rallegrarsi. Può essere, ci sta, non è. Testo ebraico, massoretico, TM vuol dire testo massoretico, cioè che ci hanno messo le vocali, perché sapete che inizialmente il testo ebraico non aveva le vocali. Come si faceva a leggere? E non c'erano i capitoli e non c'erano i sottotitoli, quindi vabbè. Una risata ha fatto a me Dio, chiunque ascolterà riderà di me. Quindi questa è già un'altra cosa. Considerazioni interessanti e domande inquietanti pongono alcuni studiosi ai pensieri e ai comportamenti di Sara. Sara ha 90 anni quando nasce Isacco. Che siano reali o pompati, l'ho già detto, nell'antichità tanti anni voleva dire persona importante. Comunque è indubbio che è un figlio fuori dall'età normale, insomma, ecco, che se non erano 90, erano 40, vabbè, cambia niente. Le sue reazioni rivelano ulteriori aspetti della sua personalità, non dimostra la gioia di una donna per cui è stato compiuto un miracolo. Non esprime gratitudine, non rilascia interviste, scherzo, anzi ha paura di essere ridicola. Non si comporta come una donna che ha difficoltà, si comporta come una donna che ha difficoltà a reagire. Sembra quasi una donna in cui è stata offesa la dignità. Sara non manifesta sentimenti materni, forse per molte difficoltà che ha dovuto attraversare, che le hanno indurito particolarmente il cuore. O forse i suoi sentimenti si sono attutiti con l'età, invecchiando si cambia anche modo di sentire. O forse il sogno coltivato di tanti anni, quando finalmente si realizza, svuota il cuore dai sentimenti. Cioè, arrivi e si sgonfia tutto. Sono tutti tentativi di spiegare la reazione di Sara. Qualunque siano le ragioni, la risposta di Sara non è quella di una gioia incondizionata. Inoltre, di solito la maternità porta con sé un aumento di amore, di compassione, generosità, cosa che non si vede in Sara e lo vedremo subito adesso. Allora andiamo a vedere. Abramo chiamò Isacco, il figlio che gli era nato, che Sara gli aveva partorito. Isacco, questa è la famiglia di Isacco. Un padre silenzioso nel rapporto col figlio e con Dio, una madre che sembra sentirsi ridicola e offesa. Questo figlio così tanto atteso e con un futuro così decisivo viene chiamato Isacco. Voi sapete che nella Bibbia i nomi rivestono un ruolo speciale in quanto indicano il destino della persona, il suo compito. Quindi non si dà un nome perché è bello, perché piace, perché ce l'aveva il nonno o l'attore televisivo, ma perché si dice la missione di quel bambino. Ed è per questo che molti nomi biblici derivano da un verbo. Quindi questo nome Isacco deriva da un verbo o lo contengono dentro. Isacco significa non tanto ridere, ma riderà al futuro. Il figlio di Isacco è colui che si chiama Risata. Il racconto ci lascia nell'incertezza quanto alle ragioni per cui c'è da ridere su di lui. Parecchie incertezze legate all'ambiguità della parola. La radice del nome Isacco, Zadeh, compare nella Bibbia 179 volte e viene tradotta con ridere, scherzare, divertirsi, ma anche schernire, deridere. Questa radice è usata in forma verbale 49 volte, ma la forma più attestata è quella del nome proprio di Isacco 112 volte, di cui 80 nel solo libro della Genesi. Quindi il nome Isacco viene ripetuto tantissime volte. A parte gli avvenimenti di Abramo e Isacco, nel Pentateuco la ricorrenza del verbo ridere si trova distribuita in tutte le fonti e gli strati redazionali. Cioè, questa parola, questo nome compare in tutte le tradizioni, dalle più antiche alle più recenti. Allora, vediamo alcune citazioni in cui compare il verbo ridere o come nome o come verbo. Lot, l'abbiamo visto prima, quando devono scappare dalla città, gli angeli dicono andate via, e lui dice ai suoi generi che non volevano andare. Sembrò che egli volesse scherzare. Quindi qui è tradotto con scherzare. Storia di Giuseppe, l'ebreo venduto come schiavo, finisce in casa dell'egiziano, la moglie si innamora, lui non ci sta, lei per vendicarsi lo denuncia. E dice, guardate, dice la moglie, ci ha condotto in casa un ebreo per divertirsi con noi. È chiaro che questo divertirsi, e poi guardate più sotto, allora quel servo ebreo che tu mi hai condotto in casa mi si è accostato per divertirsi con me. Capiamo che qui si parla di intimità sessuale, quindi già un altro significato. Nel libro dei giudici, Sansone, quando lo accecano, poi lo chiamano, che è cieco, vieni qua perché ci faccia divertire, no? Li facevano tirare la cosa, cioè, e poi lui spacca tutto. Ezechiele, quando parla di Gerusalemme, berrai la coppa di tua sorella, profonda e larga, sarai oggetto di derisione, di scherzo. Oppure, dopo la costruzione del vitello d'oro, quando il popolo di Israele si alzò per darsi al divertimento. Allora, capite che nella Bibbia questo verbo, questa radice, può essere tradotta in tanti modi, non nello stesso sempre. Nei racconti della Genesi, però, il nome di Isacco è legato a episodi che non fanno ridere nessuno. Questo è il dramma. Cioè, porta un nome che poi in realtà la sua vita non c'è stato niente da ridere. Al giorno del suo compleanno cacciano Agar insieme ad Ismaele e li mandano via. Subito dopo Abramo lo porta e lo lega sul monte per sacrificarlo a Dio. Poi il suo matrimonio, non è capace di trovarsi un'amorosa, gliela trova il servo. L'inganno quando diventa vecchio, ricordate Giacobbe, i figli Giacobbe e Esaù, Giacobbe frega la benedizione al vecchio Isacco rimbambito e così lui porta avanti la, Cioè, tutti i racconti che fanno riferimento a Isacco non hanno nulla da ridere. Cioè, non c'è niente da festeggiare. Ma anche in queste situazioni non è un sorriso di gioia. Nulla della sua vita ha a che vedere con un sorriso gioioso. Stando anche alla schiacciante maggioranza dell'uso del verbo ridere, nella Bibbia si può pensare che questo nome, pur scelto da Dio, non sia indice di un sorriso gioioso, ma proprio di un ridere ironico, che per ora resta però incomprensibile. Festa, Abramo organizza una festa in occasione dello svezzamento di Isacco. Dice, finalmente si fa festa. Abramo fece un grande banchetto quando Isacco fu svezzato, ma Sara vide che il figlio di Agar, l'egiziano, cioè Ismaele, quello che lei aveva partorito ad Abramo, scherzava con il figlio Isacco. Disse allora ad Abramo, scaccia questa schiava e suo figlio, perché il figlio di questa schiava non deve essere erede con mio figlio Isacco. La cosa sembrò un gran male agli occhi di Abramo a motivo di suo figlio, ma Dio disse a Abramo, non sembri male ai tuoi occhi questo riguardo al fanciullo, alla schiava, ascolta la voce di Sara, perché attraverso Isacco da te prenderà nome una stirpe, ma io farò diventare una nazione anche il figlio della schiava. Quindi, ok. Abramo si alzò di buon mattino, prese il pane, uno o tre da... Senti qua la discrezione, com'è? La nascita di Isacco, mica è descritta così. Vedi che tu te la vedi davanti? Tu te la vedi davanti? Abramo si alzò di buon mattino, prese il pane, un otre d'acqua, li diede ad Agar, caricandoli sulle sue spalle, le consegnò il fanciullo e la mandò via. Ella se ne andò e si smarì per il deserto di Bersabea. Tutta l'acqua dell'otre era venuta a mancare. Depose, oh, salta fuori di nuovo, il fanciullo sotto il cespuglio, andò a sedersi di fronte, distante un tiro d'arco, non voglio vedere morire il fanciullo. E sedutasi di fronte, alzò la voce e pianse. Dio udì la voce del fanciullo, un angelo di Dio chiamò Agar. Che hai, Agar? Non temere, perché Dio ha udito la voce del fanciullo. Alzati, prendi il fanciullo, tienilo per mano, perché io ne farò una grande nazione. Dio le aprì gli occhi ed ella vide un pozzo d'acqua. Allora andò a riempire l'otre e diede da bere al fanciullo. Senti qua, e Dio fu con il fanciullo. Oh, frason questo, Stiamo parlando di Ismaele, che crebbe, abitò il deserto, divenne tiratore d'arco, abitò nel deserto di Paran, che vuol dire il Negev, sostanzialmente, gli prese una moglie dalla terra d'Egitto, quindi la mamma gli trova anche la sposa. Allora, siamo alla festa di compleanno, 3 anni, 4 anni, 5 anni, Isacco dovrebbe cominciare a occupare il centro della scena, invece Isacco in questo capitolo ovviamente rimane sul sfondo rispetto al dramma che coinvolge Ismaele e Agar. Ok? Le promesse di benedizione non trovano un eco in questo capitolo. Ismaele invece diventa una grande nazione, senti cosa dice Dio. È proprio il figlio della schiava egizia che viene dato al figlio, viene dato maggiore risalto. Ismaele diventerà un tiratore d'arco. E prende, cresce, prende moglie. Isacco è scomparso, mentre il figlio di Agar si dice che Dio fu con il bambino. Cioè, questa frase qua, e Dio fu con il fanciullo, non è stata detta a Isacco. Guardate che è una frase tosta. E Dio fu con il fanciullo. Io non so, lo sentiremo domenica il Vangelo di Giovanni Battista. Però quando lo ascolterete, pensate alla discrezione di Ismaele. Ci sono delle somiglianze. Cioè vuol dire che Luca, quando racconta la vita del Battista, che era un problema, la vita del Battista è stato un problema per le prime comunità cristiane, ha sullo sfondo questa storia qui. Vabbè. Dunque, qui siamo di fronte a questa cosa che... Qua, rispetto a Isacco, ci sono il triplo di parole per descrivere tutta la vicenda di Ismaele. Ed è la scena che attira più l'attenzione, cioè della festa iniziale ce ne dimentichiamo subito. Non solo, l'episodio della cacciata di Ismaele coinvolge emotivamente Abramo. Ai ai ai, non avevamo mai sentito i sentimenti di Abramo, li abbiamo sentiti alla nascita di Isacco? No, qua sì, un gran male agli occhi di Abramo, un gran male, cioè la psiche di Abramo la conosciamo qua, non con la nascita di Isacco. Dispiaciuto insomma per l'allontanamento voluto da Sara di questo bambino. I primi 7 versetti sono della nascita di Isacco, sono modalità narrativa, qui invece descrive proprio tutto e lo descrive anche con molto cuore. Adesso noi non sappiamo quanti anni avesse il bambino Isacco, però mettiamo che abbia avuto 5 anni, 4 anni, ma in 4 anni un episodio, un fatto, un avvenimento di sto Isacco, in 4 anni, nulla. È impressionante questa cosa. Quando io vi dicevo all'inizio che sto Isacco è veramente niente, scompare, non c'è niente su di lui, non c'è niente. Si arriva qui e sul più bello che si arriva qui e dice, ah, finalmente adesso c'è Isacco, fanno la festa, chissà cosa c'è. 2 secondi, messo da parte, si parla di Agar e Ismaele. Allora, cosa succede? Cioè, perché Sara reagisce male? Perché questo succede, no? Che cosa è consistito questo ridere di Ismaele tale da provocare una simile reazione di Sara, il quale chiede al marito, scaccia questa schiava, che vorrebbe dire una condanna a morte, mandala via nel deserto, vuol dire... Allora, per alcuni il vero problema non è tanto cosa significa il verbo giocare, perché adesso andiamo lì. Sara vede Ismaele giocare con il suo bambino, avvampati di gelosia, e lei comincia a fare i suoi calcoli, dice questo qua se diventa grande, più sveglio il mio figlio, si piglia lui l'eredità, Abramo magari rimbambisce e ciao, e l'eredità passa a Ismaele e Isacco, arrivederci. Ma potrebbe essere una cosa, però non si spiega perché due bambini giochino insieme, scateni una reazione tale della madre. Qualcuno fa un'ipotesi, ve la dico anche questa, cioè scherzava con il figlio Isacco, il verbo scherzare alluderebbe a atteggiamenti sessuali. Cioè, una ipotesi, ve la dico, è anche questa, che Ismaele adolescente abbia avuto delle pulsioni, cose che succedono nell'adolescenza, anche omosessuali. Questo lo vede la madre e va su tutte le furie. È un'ipotesi. Stando sempre, ve l'ho spiegato prima, il verbo ridere, scherzare, come viene usato nella Bibbia, viene usato anche per dire l'intimità sessuale, quindi non è proprio una cosa banale questa. C'è anche questa ipotesi. Altri ancora sostengono invece un'altra cosa, cioè non tanto il giocare, ma il farsi gioco, il deridere. La parola in ebraico significa più di una semplice scorrazzare di bambini per l'accampamento, significa anche prendere in giro, fare gli stupidi, ma a spese dell'altro, in questo caso a danno del più piccolo. La CEI in questa circostanza segue la versione greca dei 70 e dice giocava con Isacco, dice giocava con Isacco. Nel testo ebraico questa precisazione non c'è. Nel testo ebraico sarebbe così, ma la Bibbia italiana segue la traduzione greca. Se andassimo alla traduzione ebraica, spero di non far casino, insomma ve lo dico, lo ripeto, direbbe così: Sara vide il figlio di Agar che aveva partorito ad Abramo ridente. Sara vide il figlio, cioè Sara vide Ismaele ridente. Alcuni commentatori alludono al gioco di parole che intercorre tra ridere e scherzare di Ismaele e il nome Isacco, come se Ismaele avesse assunto l'espressione di Isacco, gli avesse cioè fatto il verso, come quando si scimmiotta l'immagine di qualcuno per deriderlo. Ai 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 ai, cioè perché Ismaele scimmiotta Isacco? Tu scimmiotti uno perché ha un difetto, ha una faccia strana, c'è qualcosa che non va. Questa è un'altra cosa interessante. Il testo non offre altre possibilità di spiegare la reazione così violenta di Sara. Potrebbe essere il riferimento all'eredità, non lo sappiamo. Certo che Sara scaccia sta donna. Allora guardate cosa fa Abramo, una cosa strana, perché qui usa Sara dice scaccia. Il verbo è usato è quello della scacciata di Adamo ed Eva dal paradiso terrestre, quindi un verbo durissimo. Qui invece l'autore usa mandò via, vuol dire accompagnare, inviare, è diverso. Altra cosa strana che avrete notato, la descrizione di Abramo. Guardate Abramo cosa non fa: si alza il buon mattino, prende il pane, l'acqua, consegna il fanciullo e la mandò via, non li mandò via, però subito dopo trovi che il bambino è con la mamma, quindi qui c'è un problema. Cioè è stata Agar ad essere mandata via e in realtà Ismaele è sempre stato dentro la famiglia di Abramo. Tra l'altro Ismaele lo troviamo anche al funerale di Abramo, quando muore Abramo Ismaele è presente. Quindi quando sento questi discorsi degli arabi, dei musulmani, ignorantini, cioè ignoranti cristiani, Ismaele è molto presente nella storia di Abramo, moltissimo. Tanti pensiamo una roba così, è costantemente presente accanto ad Abramo. Quindi siamo molto fratelli. Siamo fratelli con sta gente. Cioè dobbiamo riflettere su sta cosa. Siamo molto vicini. Vabbè, e notate sto Abramo che solo all'ultimo li lascia andare, va bene? E la manda via. E qua è strano. Allora probabilmente questa donna con questo bambino hanno vagato in quelli che erano questi terreni di Abimelech, cioè in realtà non si sono allontanati, si sono persi in questi territori che sono comunque deserti, e lì vengono ritrovati e lì Dio fa tutto un discorso che è strepitoso, perché questo bambino appunto diventerà un grande personaggio. Qui torniamo, ma non mi fermo. Torniamo di nuovo, quindi finita sta storia, e dice mamma mia, adesso Isacco è grandino, rimandano via Agar e Ismaele, bene, adesso si parlerà di Isacco. No, siamo sempre al capitolo 21, ok, sempre in quel capitolo là che raccontava la nascita, e quello ve l'ho fatto vedere, 5 versetti all'inizio, e torniamo con sto Abimelech. Cioè torniamo alla discussione, come se nulla fosse accaduto. L'attenzione di Abramo torna alla relazione con i vicini per risolvere alcuni problemi di convivenza col condominio. Visse come forestiero nel territorio dei Filistei, non sembra una nota positiva, eppure questo è il capitolo che ha manifestato la fedeltà di Dio alle sue promesse, che ha visto la nascita di Isacco, che porterà la benedizione di Dio a tutte le famiglie della terra. Ma l'ultimo gesto di Abramo è strano. Abramo piantò un tamerisco a Bersabea e lì invocò il nome del Signore, Dio dell'eternità. Piantò un tamerisco. Non è la prima volta che Abramo invoca il nome del Signore, lo aveva già fatto nel Negev. Ma questa cosa di piantare un albero, secondo la simbologia biblica, il piantare un albero ricorda un padre deluso dal figlio che muore in modo ignominioso. Un padre deluso da un figlio che muore in modo ignominioso. Saul, ricordate il grande re Saul, venne a sapere che era stato avvistato Davide con gli uomini che erano con lui. Saul era seduto a Gaba sotto il tamerisco, con la lancia in mano e i ministri intorno. Cioè Saul viene a sapere che Jonathan lo ha tradito ed è andato con il giovane Davide, e glielo dicono quando Saul è sotto il tamerisco. Quindi delusione di un figlio, ok? Tamerisco, delusione del padre del figlio. Saul deluso del figlio Jonathan che è passato dalla parte di Davide. Davide Saul non lo sopportava, era molto geloso, no? O ancora quando muore Saul, presero le ossa, le seppellirono sotto il tamerisco e fecero digiuno per 7 giorni. Saul viene sepolto sotto un tamerisco, quello che resta del corpo di Saul, che era stato straziato dai Filistei. Quindi questo tamerisco ha un significato forse un po' negativo. Cosa dice? Che Abramo è deluso del figlio? Non sappiamo. Conclusione. Le aspettative generate nelle notti passate a contare le stelle, ricordate, per 25 anni, sembrano scomparse nel silenzio che circonda i gesti di Abramo e nelle difficili parole di Sara. L'attaccamento di Sara al figlio, dopo le sue prime parole confuse, si fa quasi morboso, tanto che scaccia Agar. La gelosia e la violenza di Sara nei confronti di Agar sono incomprensibili, prima ancora che inaccettabili. Abramo è una presenza indecifrabile nel racconto della nascita di Isacco, e anche se al capitolo 17 aveva perorato la causa di Ismaele, anche qui si ribadisce il suo attaccamento a Ismaele. Nelle parole di Sara, Isacco è suo figlio; nei pensieri di Abramo, il figlio resta soprattutto Ismaele. Isacco è nato, ma è come se non ci fosse. Lui sembra non crescere, non si sposa, non diventa una grande nazione come il fratello. Sorprende molto in questo capitolo, che presenta la nascita di Isacco, che l'affermazione «Dio fu con il fanciullo» sia riferita a Ismaele e non Isacco. Vabbè, vi dirò che i rabbini forse notando questa cosa qua, cioè notando che effettivamente non c'è tutta questa gioia nei confronti della nascita di Isacco, i rabbini hanno inventato una storia dicendo che il giorno in cui Isacco è nato, tutte le madri che erano sterili hanno concepito, e i ciechi hanno visto, e i zoppi hanno camminato, e aspetta, ce n'è anche un altro interessante, e donne sterili, eccetera, e dov'è? I ciechi non hanno visto, gli zoppi, i muti, i matti tornano sani, anche i matti. Cioè, quindi, cioè, i rabbini hanno inventato un racconto per dire che invece in realtà la nascita di Isacco è stato un sole luminoso, addirittura in quel giorno il sole è splenduto, si è fatto, no, tutta luce per tutta la giornata, per dire che forse anche loro si sono accorti che la Bibbia non dà proprio una grande rilevanza a questa nascita, e quindi hanno creato questo mito, va bene? Era solo per dirvi questo. Oh, questo è il capitolo incriminato che affronteremo agli ultimi incontri, quando ci rivedremo dopo Natale, il capitolo 22, non ci spendo niente, ma è il famoso capitolo del sacrificio di Isacco. Vi dico solo una cosa. Che finito tutto, Abramo tornò dai suoi servi, si misero in cammino verso Bersabea, e Abramo abitò a Bersabea. Fine della storia. Tu dici, cosa serve sta roba? Perché adesso ti racconto, non c'è nel foglietto ma abbiamo qualche minuto, e vi racconto la morte di Sara. Gli anni della vita di Sara furono 127. Questi furono gli anni della vita di Sara. Sara morì a Kiriat Araba, cioè Hebron, nella terra di Canaan, e Abramo venne a fare il lamento per Sara, a piangerla. Poi Abramo si staccò dalla salma e parlò agli ittiti. E qua comincia tutto un racconto di trattativa sulla tomba di Sara. Poi Abramo seppellì Sara, sua moglie, nella caverna del campo di Macpella, di fronte a Mamre, cioè Hebron, nella terra di Canaan. Dunque, allora, riguardo alla morte di Sara, c'è un Midrash che dice che la morte di Sara è collegata col sacrificio di Isacco. Quando infatti Sara ricevette l'annuncio che suo figlio era stato legato sull'altare e che era pronto per essere immolato, la sua anima uscì da lei ed ella morì. Cioè, alcuni rabbini interpretano la morte di Sara come conseguenza dello shock. Ci starebbe di per sé, no? Ci starebbe. Un'emozione troppo forte, la mamma non ha retto, muore. Il Midrash evidentemente mette in risalto l'attaccamento tra la madre e il figlio. Era diventato così forte da rendere inaccettabile a Sara la vita senza il figlio. Non si capisce però perché Abramo, che è quello che poi punta il coltello, no, ne esca indenne da questa vicenda, perché qualcuno potrebbe anche dire che c'era da andare via di matto, cioè uno poteva anche impazzire, arrivare quasi al limite di uccidere il proprio figlio. E vabbè, ma la cosa strana, vi ho detto prima che Abramo va a abitare dove? A Bersabea, e invece Sara muore ad Ebron. A voi sembrerà una cosa normale, ma non è così normale. Abramo va a abitare a Bersabea, Sara muore ad Ebron, 40 chilometri. Cosa vuol dire? Niente, o tutto. Cioè, una delle ipotesi è che i due non stavano insieme. Si dice, come si fa a dire? Non si fa a dire, però è un'ipotesi, cioè nel senso che ci sono dei motivi per cui questi due si sono allontanati. Forse sì, forse il fatto che Abramo ha taciuto quello che lui voleva fare con Isacco, ha mandato in crisi, ha mandato in tilt, non lo sappiamo, queste sono tutte fantasie nostre, no? Però resta il fatto che sono in due posti diversi. Magari c'era andato per affari, ma no, perché l'autore dice che andò a abitare a Bersabea e Sara muore ad Ebron. Quindi non è che in mezzo ci sia stato, non so, un pellegrinaggio, una gita. E allora questa cosa qua fa pensare, sembra quasi che l'autore abbia detto sottovoce che Abramo e Sara non abitavano più nella stessa casa. Le circostanze lo fanno supporre, ma non ci sono ulteriori precisazioni che possono confermarlo, ok? Però tu dici, no, Don Carlo, perché? Perché Abramo, appena sa della morte della moglie, venne a fare il lamento. Ecco, questa espressione, che direbbe il dolore di Abramo, giustamente, è anche un'espressione tecnica. Cioè, in ebraico viene usato per indicare il formale rito pubblico del lutto, ma non esprime necessariamente il vero coinvolgimento emotivo. Così che lo Schneider, uno degli studiosi, può affermare che Abramo compie riti pubblici richiesti nel lutto, trattando Sara con il rispetto pubblico dovuto a una moglie, ma nello stesso tempo l'effetto che la morte di Sara ha su Abramo non è del tutto chiaro. Sara è sempre stata vicina ad Abramo, l'ha sempre assecondato, anche con il faraone. L'unico contrasto l'ha avuto con la cacciata di Agar, ma un altro contrasto potrebbe essere intravisto tra il silenzio di Abramo alla nascita di Isacco e le parole conclusive di sua moglie. Che avrebbe mai detto ad Abramo che Sara avrebbe allattato figli? Sara, cioè, alla fine manifesta gioia per la nascita di Isacco, ma Abramo non riesce mai a farlo in nessuna circostanza. La madre di Isacco, una cosa che scopriremo di Isacco meravigliosa è che invece la Bibbia ci racconta i sentimenti di Isacco, di quanto era innamorato di sua moglie. Di Abramo non viene mai fuori, mai. Vedete un Abramo affettivo? No. Invece di Isacco vedrete un uomo innamorato. Per esempio, la madre di Isacco è completamente assente al capitolo 22, sacrificio. In effetti il racconto del sacrificio di Isacco è talmente avvincente che il lettore ne resta talmente catturato che non si chiede più dove sia la mamma in questo racconto. Ma la successiva immediata morte di Sara pone inquietanti domande, anche se non ci sono conferme. Il fatto che Abramo abbia risposto prontamente all'obbedienza di Dio non autorizza a pensare che anche Sara sia stata della stessa docilità del marito e d'accordo con lui. Forse non lo era. Sara aveva manifestato nei confronti di Dio più contestazioni, come quando lo ritiene responsabile della sua sterilità, quando nega di aver riso. Cioè, Sara è una che ha i controcosi, perché insomma gli dice, oh, c'è Abramo un po'. È certo invece che Isacco, disceso dal monte, non accompagna il padre. Cioè, avete visto che non è scritto che Isacco va a Bersabea col papà? Quando Isacco ricompare, si dice che abitava presso il pozzo di Lacairoi, che sarebbe nel deserto del Negev, dove l'era andata Agar la prima volta. Isacco non viene mai citato in questo capitolo 23, come se fosse assente alla morte della madre. L'unica cosa che sappiamo è che poi però Isacco trova consolazione dalla morte della mamma con la moglie Rebecca. Ok? Quindi, in realtà, capiamo che Isacco soffre, però non era presente. Dov'era Isacco alla morte? Cioè Sara di qua, Abramo da un'altra parte, Isacco da un'altra ancora. Cioè, questa sarebbe la scena. Solo due versetti sono dedicati alla morte di Sara e al pianto di Abramo. Guarda anche qua, rispetto a tutto il resto, due versetti solo. Ma grazie, ecco. Poi Abramo si staccò dalla salma e inizia tutta questa trattativa per la tomba. Una particolarità di questo capitolo 21, qui siamo al 23, scusate, capitolo 23, è la totale assenza di Dio. Potrebbe essere segno di molta ironia, cioè l'iniziativa umana di procurarsi ad ogni costo una tomba più che vivere nella terra che Dio gli aveva dato. Resta comunque quasi un fastidio racconto così dettagliato di particolari dell'acquisto della tomba, mentre al centro della scena ci sarebbe dovuta essere Sara. Dà un po' fastidio. Sara, due righe, tutta la trattativa della tomba. Tu dici, Don Carlo, ma ci sarà un motivo? Sì, c'è anche un motivo. Sapete qual è? Che questo racconto è stato scritto quando Israele era in esilio a Babilonia. Quindi l'autore ha voluto dire: guarda Israele, che tornerai ad avere la tua terra, la ricomprerai come Abramo ha comprato la tomba perché Sara potesse stare nella terra promessa. Quindi probabilmente sotto c'è questo messaggio. Però io vi ho sempre detto che vi dico delle cose, ma potrei dirne altre 10 contemporaneamente. Non posso dirle 10, sennò diventiamo esauriti. Però ci sono anche i suoi motivi di alcune cose. A questa ve l'ho detta, così visto c'era qualche minuto. Resta il fatto, comunque, ecco, che la storia di Sara finisce così. E una cosa che probabilmente nessuno sa è che Abramo si risposa con Keturah e ha figli e figlie. Allora, vedete, quando io sento, no, prendiamo un modello, l'Abramo, sì, ma mi chiedo sempre, tutti sanno la storia di Abramo? Intera? O prendiamo solo quello che ci fa comodo in quel momento? Perché la storia di Abramo è una storia molto travagliata, ma bellissima, perché assomiglia alle nostre storie, alle nostre vite. Questo è il punto. Ci sono tutti i drammi delle nostre vite, e questo che ci incoraggia. Ecco, noi adesso ci fermeremo qui, no? Perché facciamo pausa. La settimana prossima è l'Immacolata, viviamo l'Immacolata, bellissima festa. La settimana successiva ci sarà la seconda parte dei centri, gli spazi di dialogo, quindi questo è il motivo per cui non ci ritroviamo. La settimana ancora successiva, cioè quella che arriva al Natale, quindi dal 20, dal 19 al 24, ecco, vi annuncio, così intanto lo dico a voi, che il Vescovo ha dato la possibilità anche quest'anno di poter vivere una celebrazione penitenziale comunitaria con assoluzione generale, come abbiamo fatto a Pasqua, a Natale l'anno scorso. Quindi probabilmente faremo due appuntamenti, uno una sera, adesso vedremo quando, e uno il pomeriggio, magari per i più anziani. E poi però daremo anche la possibilità della confessione personale nella vigilia di Natale, insomma. Quindi, ecco, quindi dico anche questa cosa qua che è venuta fuori oggi. Ci alziamo in piedi, chiudiamo con la preghiera. Ecco, la confessione con la soluzione generale non è una via di fuga, è un'esperienza secondo me bella per far capire che tutti siamo peccatori, siamo un popolo di peccatori, e forse anche per ridare un po' più dignità alla confessione. Cioè, molte volte poi quelli che vengono a confessarsi sono quelli che non hanno i peccati. Mi sono addormentato finché pregavo, mi sono venute le distrazioni finché dicevo il Padre Nostro. Vabbè, ascolta, te sei normale, vai a casa, smetti di far perdere tempo. Va bene? Dici, mamma mia, ma non erano peccati questi? Peccati, peccati, ecco, cioè, non dobbiamo confonderli con i nostri così. Vabbè, comunque, no, era una battuta per dire, ci sarà questa possibilità di scoprirci come comunità che chiede perdono. Per me questa è una cosa bella. Chiudiamo con questa preghiera. Oh Dio, Noi sappiamo bene che la tristezza è una montagna di detriti e quello che dovremmo fare quando siamo tristi è scavare questi detriti, scartarli, farci dentro un tunnel e poi da lì prendere il volo. Il futuro entra in noi per trasformarci molto prima che accada. La vita altro non è che un pellegrinaggio verso il luogo del cuore. Abbiamo tutti fame di tenerezza, in un mondo dove tutto affonda. Siamo poveri di questo sentimento che è come una carezza e di cui tutti abbiamo sempre più bisogno. Allora Dio, donaci stasera la tua carezza di cui abbiamo tanto bisogno. Amen. Io vi ricordo che ci rivedremo alla fine di gennaio, va bene? Avremo tre o quattro incontri, saranno molto belli, insomma, per rivedere questa famosa pagina del sacrificio cosiddetto di Isacco. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Buonanotte, ricordo che l'audio lo trovate sempre nel sito se qualcuno vuole riascoltarlo. Grazie, arrivederci.